Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano, e Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Un mistero nascosto dai secoli, così è definito il mistero trinitario. La Chiesa poi ne ha evidenziato anche una dimensione prescrittiva, stabile, un dogma, insomma, al quale siamo tutti tenuti a credere. Ma quando la teologia riflette sul mistero trinitario, dobbiamo dirlo, usa una terminologia e dei ragionamenti che voi direste sono un po' difficili. Non sono un po' difficili, sono molto difficili. E tuttavia portano in sé una semplicità che ci sconcerta, che ci disarma e che alimenta in noi anche un desiderio nuovo di relazionarci con questo mistero. Beh, San Paolo in questa lettera ai Romani, bellissimo capitolo 8 della lettera ai Romani, in cui riflette sulla presenza dello Spirito e sulla sua azione, ci mette davanti una prima evidenza davanti alla quale tutti noi penso possiamo consentire. Dice che quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, cioè quelli che guardano le cose della storia non solo in modo meccanico e, che ne so io, come diciamo noi qualche volta con un po' di presunzione, scientifico, ma si accorgono che nella storia è nascosto un segreto, un segreto desiderio di relazione. Costoro sanno di non essere guidati solo dall'evidenza dei fatti, ma sanno di essere anche sostenuti o spinti addirittura dall'interno da qualcosa che è più grande, che trascende, come si suol dire. E dice San Paolo: nella fattispecie voi non solo avete ricevuto la possibilità di riconoscere questa relazione, se siete figli è chiaro che avete un padre, dunque capite che la relazione sta al centro della vostra ricerca e alla fine dei vostri sforzi. Ma voi, ve lo annuncio, avete ricevuto uno spirito di figli adottivi. E questo spirito non vi permette di tornare nella paura dove stavate prima, nel buio, nella realtà oscura dentro la quale giudicavate male le cose, avevate paura di ogni evento, di ogni fatto, prima di tutto della morte. Questo spirito che vi è stato donato vi dà la possibilità di chiamare Dio Padre. Questo è il grande mistero. Abbiamo ricevuto non uno spirito da schiavi, come tutte le religiosità naturali, abbiamo ricevuto uno spirito di figli. Ma chi ce l'ha detto che questo era uno spirito di figli? C'era bisogno che un figlio venisse fino a noi e ci guardasse e ci convincesse con gli occhi di un uomo come noi. Che noi vedessimo in lui non solo l'affezione, la disponibilità, la dolcezza di cuore dell'altro che sempre desideriamo incontrare, ma che vi vedessimo anche il perdono dei nostri peccati, il sostegno delle nostre infermità, la parola certa nei momenti di oscurità della vita. E se questo non fosse bastato, questo figlio che ci ha guardato con quello sguardo di cui dicevamo ci ha fatto comprendere che la nostra vocazione ad avere una relazione è più alta di quello che pensavamo. Non basta la relazione che tu vorresti avere con il tuo vicino, quel tuo prossimo, qualche volta anche solo per sfruttarlo, per usarlo a tuo piacimento. No, questa relazione ti permette di amare l'inamabile, ti permette di sostenere la debolezza di chi hai intorno perché capisci che ha bisogno di te. Costui, quando ci ha aperto il cuore, ci ha fatto conoscere che chi lo ha mandato ci ha amato quando eravamo peccatori. Dunque, chi lo ha mandato, il suo padre, ci ha conosciuto dentro le difficoltà della nostra vita, dentro le incongruenze, quelle che generalmente noi nascondiamo, lui le conosce e conoscendole non si è approfittato di questo. Ma ci ha mandato una logica comprensibile, il volto del suo figlio, quando l'abbiamo incontrato abbiamo detto, ma questo è semplice, costui ci ama, se ci ama vuol dire che c'è qualcosa in noi che è degno di essere amato. E ci ha fatto conoscere anche che questo qualcosa in noi che è degno di essere amato non viene da noi, viene da chi ci ha chiamati all'esistenza. Allora sta a vedere che costui viene come un buon pastore, viene come uno che viene a riprendersi il suo e riprendendo noi in questo ovile ci arricchisce delle sue grazie. Per questo Paolo diceva in quel brano che abbiamo ascoltato che la presenza di questo Spirito ci fa capire che siamo eredi di Dio. Tu hai capito? Eredi di Dio. Oh, ma tu ce l'avrai un'eredità, una idea dell'eredità, no? Anche se l'eredità non l'hai avuta, ce l'hai. Combatti con tua cognata sempre per questa eredità. No, lo sai che c'è un'eredità. E l'eredità che cosa ti consegna? Quello che era di tuo padre o di tuo nonno. E quando te lo consegna, se è una ricchezza ingente, come diventi tu? Ricco. Come tuo nonno. Ebbene sappi che questo figlio ci ha fatto ereditare nello spirito di Dio che cosa? La divinità. E dice Paolo che noi siamo diventati eredi di Dio e coeredi di Cristo. Coeredi di Cristo. Ma ce l'avrai al centro della tua esistenza un languore così forte, una nostalgia così irriducibile che ti fa capire che tu non pensi alla vita dopo la morte perché hai bisogno di credere in qualche cosa, ma che questo desiderio affonda le radici dentro la tua stessa realtà umana. Ebbene, uno è venuto a dirti come si chiama. Questa si chiama figliolanza. Tu sei fatto per la relazione e non hai pace finché questa relazione non la ricostruisci. E perché tu possa imparare che cos'è questa relazione incomprensibile tra il padre, il figlio e lo spirito, prima ancora che venga la teologia o la filosofia a dirtelo, hai una scuola davanti ai tuoi occhi, hai la famiglia, hai il tuo prossimo, hai la società, hai il mondo in cui sei chiamato ad agire da figlio e non da padrone. Per questo Gesù in questo brano di Matteo, guardate, con semplicità, proprio in poche righe, dice, dopo che stavano là a decidere ma sarà lui o non sarà lui, perché era morto, si è risorto, ma non si capisce, non si riconosce. Perché tu lo riconosci sempre Gesù nella storia che vivi? No, lo sai chi è, te l'hanno detto, te l'hanno raccontato, più o meno te ne sei fatta un'immagine, forse c'hai l'immaginetta di Gesù misericordioso, poi esci fuori nel mondo, vedi il tuo prossimo, non c'ha questi tratti e lo odi, lo disprezzi e lo allontani. Come fai a ricordarti che è figlio di Dio pure lui? Gesù passa sopra questo dubbio degli apostoli che dubitavano e si avvicina, dice Gesù, avvicinatosi come si è avvicinato quando è disceso dal Padre per venirci a raccogliere, dicendo, sappiatelo, mi è stato dato potere in cielo e in terra. Tutte le cose difficili di lassù io le ho tradotte nella semplicità dei vostri sguardi. Tutti i vostri desideri che non capite io li ho riportati davanti al Padre. Dunque non c'è più niente che sia escluso da quest'amore. Dunque, dice Gesù, andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che dovunque vai, tu riporti la relazione trinitaria come logica della relazione tra gli uomini. Li battezzi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, non solo perché fai il sacramento, ma perché gli ricordi che tutto quello che portano dentro appartiene a Dio e in Dio troverà la sua gioia e la sua felicità. Tu vai con questo schema nel cuore e nella mente, perché tutti sappiano che la relazione salva il mondo. La relazione viene da Dio. Per gli uomini è una ricchezza e un dramma. Tu insegni agli uomini a vivere secondo questa relazione. Troveranno il Padre perché lo Spirito gli è stato già consegnato. Lo vedranno negli occhi del Figlio, quindi negli occhi di ogni uomo, perché là il Padre desidera manifestarsi. E dopo aver detto questo, andandosene da loro, tornando in cielo dal Padre, dice: io però resterò con voi in ogni tempo, fino alla fine. anche con te resterà fino alla fine della tua vita e alla fine della storia, finché Dio non sia tutto in tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, creandoci a tua immagine e somiglianza, hai impresso in noi il desiderio di conoscerti, la gioia di incontrarti, la possibilità di condividere questo amore con tutti quelli che tu hai pensato e chiamato all'esistenza. Ma noi tante volte ci siamo ritratti, abbiamo provato difficoltà ad amare il prossimo, non abbiamo seguito le vie del tuo Figlio. Vieni incontro ora a questa nostra debolezza, allo Spirito Santo, susciti in noi la preghiera. Il tuo Figlio la porti fino a te e tu possa esaudirla. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Difendila da quelli che vogliono sovvertire quest'ordine, da quelli che vogliono dividerla, che l'accusano ogni giorno, che sono polemici, che non accettano questa logica che tu hai inaugurato in questo tempo della Chiesa. Metti a riparo anche noi dai loro strali, dal loro odio, dal loro disprezzo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi siamo stati animati da un desiderio irrefrenabile di conoscerti e di amarti con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Perdona tutte quelle occasioni in cui non abbiamo testimoniato il tuo amore. Perdonaci per la nostra mediocrità, per la paura che abbiamo di affrontare la vita, perché non abbiamo saputo riconciliarci con il prossimo. Dacci la possibilità di riparare in questo tempo, che il mondo sappia e creda nella parola del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti affidiamo gli uomini di questa generazione, quelli che conosciamo, quelli che stanno soffrendo la malattia, che hanno paura della morte, quelli che vivono realtà disgregate e divise nelle loro famiglie, tutti quelli che hanno vissuto l'abbandono da parte dei loro cari o la perdita dei congiunti. Possano guardare attraverso il volto del tuo Figlio al tuo amore, fiduciosi un giorno di rientrare pienamente in questa comunione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci il loro cuore, scruti i loro pensieri, sai di che cosa hanno bisogno, sai cosa può onorare le loro unioni, vieni in soccorso alla loro debolezza, risanali e rialzali, perdonali, mettili a riparo dal pensiero cattivo, da ogni insidia del maligno, guariscili da ogni malattia e da ogni maleficio. Te lo chiedo, Padre Santo e Misericordioso, per il sacrificio del tuo Figlio, per la presenza del tuo Spirito, che sempre eleva la nostra preghiera fino a te, per Cristo, nostro Signore.